Santa Madre di Dio,
prega per noi.
Abbiamo l'onore, la gioia di avere tra noi questa sera il professor Paolo Ricca, pastore valdese, il quale è una celebrità conosciuta in tutta Italia e nel mondo per tutta la sua grande, inesauribile attività che ha prodotto. Egli è stato ed è ormai emerito docente della storia della Chiesa della Facoltà Valdese di Teologia di Roma, laureato nella medesima Facoltà Valdese di Teologia in Teologia, dottorato in Nuovo Testamento nella Facoltà di Basilea col professore Oscar Kuhlmann, dottorato honoris causa all'Università di Heidelberg, ed è stato pastore in diversi luoghi, giornalista, uno che ha avuto in mano i rapporti col Consiglio Ecumenico delle Chiese e con il segretariato delle attività ecumeniche insieme col nostro amico Don Giovanni Cereti, ospite professore presso il Pontificio Ateneo di Sant'Anselmo di Roma, e ha curato tante opere, ha scritto tanti articoli anche per noi sul Marianum, nella nostra Pontificia Facoltà Teologica. Le pubblicazioni particolari, oltre a quelle che sono inerenti alla storia della Riforma protestante, quindi le opere grandi della Riforma, ha pubblicato cose che gli sono sempre nel cuore: il Nuovo Testamento e l'Antico, e quindi alle radici della fede, le 10 parole di Dio, il pane e il regno, l'Evangelo di Giovanni 2005, e possiamo dire l'ultimo un anno fa, Grazia senza confini, nelle edizioni Claudiana di Torino. Ma possiamo dire anche che in campo mariano ha parlato di come si rapportano gli evangelici di fronte al cattolicesimo e di fronte a Maria, con quella semplicità e con quella sana critica che non vuol distruggere, ma insieme costruire la vera figura della Madre di Dio per poterla meglio contemplare nella sua grandezza di umile ancella del Signore e di nostro modello nella fede. Vogliamo dargli il nostro benvenuto, il grazie di aver accettato di essere con noi, l'augurio di una buona salute, di un riprendersi in salute, per essere per tanti anni nella Chiesa un segno alto per l'ecumenismo, anche nella ricerca di quella grande unità che tutti sogniamo e per la quale ogni giorno preghiamo. Professore, grazie, a lei la parola.
Grazie. Io ringrazio per l'invito anzitutto e anche per queste belle fraterne, amichevoli parole di accoglienza in mezzo a voi. Ho creduto, prima di entrare nel vivo del tema che mi è stato assegnato, un tema tutto sommato abbastanza facile, diciamo così, nel senso che è circoscritto a Maria nella Sacra Scrittura, ho pensato che forse non sarebbe stato sconveniente che io vi dicessi due parole su, non su chi sono, perché questo non è importante, ma sulla comunità alla quale appartengo e sul suo rapporto con Maria, appunto con la madre di Gesù. Voi sapete, io credo, che la Chiesa valdese alla quale appartengo è una Chiesa che ha la sua origine nel Medioevo e precisamente nel XII secolo, intorno al 1170-1174, un certo Valdo, da cui il nome valdese, un laico, un mercante, un ricco mercante di Lione in Francia, ebbe una crisi nella sua vita personale e, diciamo così, si convertì, insomma, cioè mise al centro della sua vita quello che aveva sempre messo alla periferia, e cioè il suo rapporto con Dio. E non sapendo bene che cosa fare, si rivolse a un monaco e gli disse: insomma, non so che cosa fare della mia vita, non posso più continuare la vecchia vita e non so come cominciare quella nuova. Aiutami tu a fare questi passi così importanti. Allora il monaco ci ha pensato un po' e poi gli ha detto: ma non è tanto difficile rispondere alla tua domanda, perché questa domanda è stata posta da un giovane ebreo anche a Gesù stesso, il quale, appunto, come ricordate nell'Evangelo di Matteo, capitolo 19, si rivolge a Gesù chiedendogli che cosa devo fare per essere salvato, cioè che cosa devo fare per dare un orientamento, per dare un senso, una verità alla mia esistenza. E Gesù gli rispose nel modo che sapete: osserva i comandamenti. Questo gli dice: ma io li ho osservati, li sto osservando i comandamenti. E allora Gesù dice: se vuoi essere perfetto, va, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. E questo è quello che questo Valdo ha fatto. Però, siccome era un laico, sono successi dei problemi. Perché? Perché il vescovo di Lione gli ha detto: ma caro amico, tu sei un laico, non sai il latino, tanto per cominciare, non hai studiato e non puoi quindi predicare. Ti mando dal Papa e vediamo che cosa ti dice il Papa. Allora lui se n'è venuto a Roma. A quel tempo c'era il Concilio Laterano III, e siamo nel 1175 circa, se non ricordo male, e insomma questi valdesi, probabilmente lo stesso Valdo, pongono al Papa o a chi per lui la stessa domanda, cioè la domanda, la licenza, la libertà di predicare. E allora gli fanno delle domande a questi valdesi, e il loro catechismo non era perfetto. Dicono delle cose imprecise, come possiamo immaginare le potesse dire un laico di quel tempo, forse anche di oggi. Non è che le conoscenze del catechismo sono sempre perfette. Ecco, fatto sta che, diciamo così, li hanno bocciati questi qua. Li hanno bocciati, ha detto: ma non ci siamo, non potete predicare. Tra l'altro, ad esempio, per darvi un'idea, gli ha detto: recitate il credo. E allora loro hanno recitato il credo, ma invece di dire credo in Dio Padre, Dio Figlio, nello Spirito Santo, hanno detto questo, e poi invece di dire credo la Chiesa, hanno detto credo nella Chiesa. Tutti si sono allarmati: che eresia questa qua, non si crede nella Chiesa, si crede la Chiesa, per dirvene una. E hanno fatto anche una domanda su Maria. E credo che loro, ecco, e loro non sapevano la differenza tra adorazione e venerazione. Allora, per dire, hanno chiesto: voi adorate Maria? Sì! Scandalo! No, Maria non si adora, si venera. Ecco, questo genere di... sono quasi dei tranelli, diciamo così, quasi dei tranelli per dei teologi raffinati, e certamente questi poveri laici non potevano resistere. E quindi, insomma, questa venuta a Roma è stata perfettamente inutile, e il Papa li ha rimandati: risolvete il problema col vostro vescovo. Sono tornati al vescovo con questo nulla di fatto, e il vescovo ha ribadito: no, non potete predicare. E loro invece hanno predicato, hanno, diciamo così, disubbidito, e quindi dopo pochi anni sono stati scomunicati. E quindi i valdesi sono diventati eretici. Non che fossero eretici per dottrina, ma erano eretici per disciplina, diciamo così, perché le dottrine erano completamente ortodosse nel senso della fede tradizionale della Chiesa, non avevano nessuna obiezione di tipo teologico da fare. Vabbè, e quindi i valdesi sono entrati in una clandestinità. E sono vissuti 350 anni in clandestinità, essendo diffusi in molti paesi dell'Europa. E la cosa fondamentale dei valdesi era che loro vivevano e credevano secondo la Sacra Scrittura. In questo senso hanno anticipato quello che poi ha deciso la riforma protestante, il famoso sola scriptura, cioè la Chiesa deve essere regolata, guidata, ispirata e misurata, per così dire, dalla Sacra Scrittura, da nessun'altra autorità. Ecco, questo i valdesi lo hanno già vissuto nel Medioevo. Ora, tutto questo è per dirvi che anche riguardo al problema di Maria abbiamo delle interessanti notizie sui valdesi medioevali. Sui valdesi medioevali, i quali, ad esempio, ecco, troviamo una notizia in un manuale di un inquisitore, l'inquisitore di Passau, un domenicano anonimo che intorno al 1270 circa, dunque circa 100 anni dopo l'inizio del movimento valdese, dice che essi, i valdesi, non invocano nessun santo, né la Santa Maria, ma solo Dio. Ecco, perché i valdesi non invocano nessun santo né Maria? Perché nella Sacra Scrittura non c'è né l'invocazione dei santi né l'invocazione di Maria, e quindi questi valdesi medievali non praticavano, appunto in virtù di quel principio che la fede e la vita del cristiano e della Chiesa deve essere conforme alla Sacra Scrittura. Due secoli più tardi, cioè intorno al 1490, abbiamo un'altra testimonianza molto interessante, sempre in documenti inquisitoriali, perché noi conosciamo la nostra storia medioevale unicamente attraverso i verbali dei processi inquisitoriali contro i valdesi, e lì vediamo che cosa credevano i valdesi. Allora c'è un predicatore valdese, un certo Martin, il quale, sotto interrogatorio dell'inquisitore, dice che, dice testualmente: poiché si deve adorare il solo Dio, essi, cioè i valdesi, non sono certi che Maria Vergine Santa, non sono certi che Maria Vergine senta le nostre preghiere, perché è stata una creatura umana. E l'Ave Maria non è una preghiera, ma una annunciazione e un saluto. Solo il Padre Nostro è la vera preghiera dei cristiani. Ecco, praticamente già prima della Riforma, alla quale poi i valdesi aderirono nel 1532, diventando anche loro una chiesa protestante, una chiesa evangelica, già prima della Riforma i valdesi non avevano l'invocazione e quindi il culto di Maria. La Riforma del XVI secolo, quella di Lutero, Calvino, eccetera, come sapete, sul tema di Maria ha, da un lato, confermato una certa pietà mariana, una certa pietà legata alla figura di Maria. I riformatori sono tutti figli del Medioevo più che figli della modernità. Dall'altro, però, ha abolito il culto di Maria. Si potrebbero citare molte cose, in particolare il commento di Lutero al Magnificat, dove c'è una forte insistenza affettuosa da parte del riformatore nei confronti di Maria. Si può citare Zwingli, che nella sua pietà personale riservava un posto molto notevole, rilevante a Maria. Si può ricordare un'opera molto bella di un altro riformatore che si chiama Ecolampadio, il riformatore di Basilea, della città di Basilea, il quale ha scritto un trattato che esiste anche in italiano, intitolato La lode di Dio in Maria. La lode di Dio in Maria. E per finire questa piccola carrellata, per che ho pensato di trasmettervi per farvi capire da dove arrivo, e qual è la storia di cui chi vi parla è figlio, diciamo così, vi cito un interessante passo. Dunque, i valdesi hanno la loro confessione di fede nel 1655, e a questa confessione di fede in 33 articoli, che ricalca altre confessioni di fede delle chiese riformate, soprattutto soprattutto quelle di lingua francese, la Confessio Gallicana cosiddetta. Ecco, al termine di questa confessione di fede ci sono 15 articoli, piccoli articoli, che riproducono i rimproveri, le critiche che, dice il testo, i dottori di Roma, cioè i teologi cattolici, muovevano ai Valdesi, e loro replicano a queste critiche, riproducono la critica e poi dicono la loro. Ecco, e l'ultimo di questi articoli riguarda proprio Maria e suona così: siccome non invochiamo la Santa Vergine e gli uomini già glorificati, cioè i santi, questi sono i Valdesi che parlano, siccome non invochiamo la Santa e non invochiamo i santi, ci si accusa di disprezzarli. Ecco la critica che veniva fatta. Mentre invece noi li dichiariamo beati, degni sia di lode sia di imitazione, e soprattutto consideriamo la Santa Vergine benedetta fra tutte le donne. Ecco come i Valdesi del 1655 rispondono alle critiche: siccome voi Valdesi non avete il culto di Maria, la disprezzate. No, noi non la disprezziamo, al contrario, la dichiariamo beata, la benediciamo, la lodiamo e la consideriamo un modello da imitare. Ecco. Questa era la situazione nel XVI secolo, qui siamo già nel XVII, ma riproduce la situazione del XVI. Cioè, Maria aveva nei riformatori, nel cristianesimo della riforma nel XVI secolo, una posizione molto maggiore di quella che poi ha avuto nel protestantesimo dei secoli successivi. Perché? Io credo per questa ragione, che la Controriforma ha fatto di Maria la bandiera della lotta al protestantesimo. Cioè Maria è diventata, per come se ne è servita, diciamo così, la Controriforma, per come l'ha utilizzata la Controriforma, è diventata l'icona, come si dice oggi, dell'antiprotestantesimo, la nemica del protestantesimo. La Madonna di Częstochowa, tanto per fare un nome, è venerata, veneratissima in Polonia come la Madonna che ha respinto l'attacco, chiamiamolo così, del protestantesimo per impiantarsi nel paese polacco, che come sapete a un certo punto era per metà era protestante, la Polonia, che è diventata cattolicissima. Bene, la Madonna di Częstochowa è la Madonna antiprotestante. Ecco, io credo che l'utilizzo che la Controriforma ha fatto della Madonna nei confronti del protestantesimo è la ragione principale per cui nel protestantesimo successivo al secolo XVI, quando è nato, no, dalla riforma di Lutero e Calvino, eccetera, praticamente la Madonna è scomparsa. Non è più stata una presenza, ma solo un'assenza. Naturalmente era nella Bibbia e quindi naturalmente a Natale si parlava del Magnificat e compagnia bella, però nulla più di questo. era come Abramo, come Isacco, come Giacobbe, insomma, come i personaggi biblici, naturalmente in questo senso era sempre presente, ma non più come qualche cosa di significativo per la fede, per la vita cristiana. Ecco, il motivo per cui non è più stata questo, che invece lo era ancora per i riformatori, credo che sia appunto da spiegare in quel modo che ho appena detto. Ora, detto questo, forse mi scuso di aver fatto un'introduzione un po' lunga, ma è soltanto per darvi un quadro, insomma, del contesto a partire dal quale io mi sto rivolgendo a voi. Vengo dunque al tema che mi è stato affidato, Maria nella Sacra Scrittura. Ho detto all'inizio che in fondo questo è un tema relativamente facile, perché? Perché sono relativamente facili da individuare i testi che parlano di Maria nel Nuovo Testamento. Tranne uno che è discusso, e quindi io l'ho lasciato fuori dal discorso, e è precisamente la figura di donna di Apocalisse 12, quella donna, il drago che partorisce il bambino, eccetera, eccetera, e quella è certamente una figura simbolica che la scienza neotestamentaria spiega in modi diversissimi. C'è chi la considera Maria, naturalmente, c'è chi vede in quella donna Agar, c'è chi vede in quella donna Israele, c'è chi vede in quella donna la Chiesa perseguitata delle origini, c'è chi vede in quella donna, e forse questa è l'interpretazione più plausibile, c'è chi vede in quella donna di Apocalisse 12, il resto di Israele che partorisce il Messia. Quindi non tutto Israele, ma il residuo santo a partire dal quale si può aspettare appunto la nascita del Messia avvenuta con Gesù di Nazareth. Ma gli altri testi, ecco, quindi lasciamo fuori Apocalisse 12, non perché non si riferisca necessariamente eventualmente a Maria, ma non è affatto sicuro che sia un'allusione a Maria, e quindi lo lasciamo fuori. Invece tutti gli altri testi sono noti e li percorreremo brevemente, sono una decina di testi, quelli che voi, poiché seguite questo ciclo e poi che avete appunto una pietà, una devozione intorno a Maria di Nazareth, è chiaro che li conoscete tutti a memoria. Comunque noi li percorreremo uno dopo l'altro, però prima voglio dirvi quella che è la mia impressione complessiva, perché la mia impressione complessiva della testimonianza del Nuovo Testamento riguardo a Maria. Perché, come sapete, il Nuovo Testamento è una raccolta di documenti stratificata, con degli strati più antichi e degli strati più recenti. Grosso modo si può dire che il Nuovo Testamento nasce subito dopo la nascita, subito dopo la morte e la risurrezione di Gesù, diciamo con Pentecoste, tanto per dare un'indicazione, quindi siamo intorno al 30, al 33, 35, chi lo sa esattamente non si sa, ma comunque, e nasce, come sapete, come tradizione orale, mentre la tradizione scritta, che raccoglie le tradizioni orali, che sono state trasmesse di bocca in bocca e per una, massimo due generazioni, queste tradizioni scritte che raccolgono quelle orali cominciano grosso modo intorno all'anno 50 con l'Apostolo Paolo, quindi praticamente 15 anni dopo l'inizio del cristianesimo, quindi abbastanza presto. E gli ultimi strati della tradizione evangelica sono quelli di Giovanni, e quindi siamo alla fine del primo secolo. Quindi il Nuovo Testamento scritto copre un arco di 50 anni, dal 50 al 100 grosso modo, come tradizione orale che precede quella scritta, diciamo dal 35, quindi 65 anni. Ma noi naturalmente abbiamo soltanto lo scritto in mano. Allora qui ci sono appunto gli strati più antichi, che sono costituiti sostanzialmente dall'epistolario paolinico, dalle lettere dell'Apostolo Paolo, che come sapete sono i documenti più antichi del Nuovo Testamento. Poi ci sono i sinottici, poi ci sono le lettere apostoliche. Tra i sinottici Paolo, Marco è il più antico, Luca è il più recente, e poi c'è Giovanni. C'è Giovanni. Allora, rispetto a Maria, che cosa possiamo constatare? Ecco, io vi propongo questa lettura. Naturalmente è una lettura, una proposta, voi siete liberissime di pensarla diversamente. Io vedo tre tappe in questo, diciamo, in questo mezzo secolo, in questo cinquantennio, riguardo a Maria. La prima tappa è che Maria non c'è. Cioè c'è ma non c'è. Cioè non compare, non è neppure menzionata. In tutto l'epistolario paolinico, come sapete, Maria non è mai menzionata. C'è un'unica menzione di una donna, Galati 4:4, si dice di Gesù che è nato da donna, nato sotto la legge. Ma non si dice neppure che questa donna si chiamava Maria. Ma la cosa ancora più, non voglio dire interessante, ma più singolare, è un'altra. E cioè che Maria non è menzionata neppure nelle antiche, più antiche, nei più antichi sommari, chiamiamoli così, della fede cristiana, nei più antichi riassunti di questa fede che l'Apostolo Paolo ha ricevuto e che ha riprodotto nelle sue lettere. Ne menziono soprattutto due. Il grande inno cristologico di Filippesi 2, che è certamente un inno che precede, non l'ha scritto Paolo. Paolo l'ha ricevuto e lo ha riprodotto tale quale. Era un inno che veniva cantato, un inno in forma di confessione di fede, un inno come credo, diciamo così, che veniva cantato nelle comunità cristiane primitive, che Paolo ha imparato e che trascrive in Filippesi, nella lettera a Filippesi capitolo 2. In questo inno, che è un inno cristologico, cioè centrato sulla persona di Gesù, si dice che Gesù annichilì se stesso facendosi uomo, e non solo uomo, ma servo. Dunque è un inno che è perfettamente consapevole di quella che noi chiamiamo incarnazione. Lui che era in forma di Dio, eccetera, eccetera, ricordate, non riputò la rapina essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo. Ma, ecco, lì sarebbe stato facile fare un piccolo inciso, prendendo forma di servo, nascendo da Maria, qualcosa del genere, no? E invece è strano, in un certo senso, ecco, uno può dire, si resta stupiti, che c'è l'incarnazione ma non c'è Maria. Voglio dire, non è menzionata, come se non fosse rilevante. L'altro testo, altrettanto importante, è quello della Prima Corinzi 15, quando l'Apostolo Paolo, anche qui io vi riferisco quello che ho ricevuto, è una specie di riassunto della vita di Gesù, la quale vita di Gesù però è tutta concentrata unicamente sulla sua passione. Che Gesù Cristo è morto secondo le scritture è risuscitato, eccetera, eccetera, e poi è apparso a tutta una serie di personaggi, Pietro, i dodici, i 500 fratelli, e poi ancora ad altri apostoli, eccetera, a Giacomo, e poi infine a me. Ma in tutto questo brevissimo sommario dell'esistenza storica di Gesù, rilevante per la fede cristiana, questo nucleo centrale, tutto sommato, della fede cristiana, perché la fede cristiana non è altro che la fede in Gesù di Nazaret e quindi nella sua vita e nella sua morte e risurrezione, anche qui, in questo sommario antichissimo, ripeto, che precede, che sta in quei 15 anni tra il 35 e il 50, quei 15 anni in cui c'era la tradizione orale, la trasmissione della fede di bocca in bocca, di generazione in generazione, Maria non c'è. E se voi prendete un altro passo caratteristico sotto questo profilo, cioè sotto il profilo delle prime formulazioni del credo cristiano, quella che si trova nella prima lettera di Paolo a Timoteo, al capitolo 3, mi sembra, anche lì avete la stessa situazione. Prima Timoteo 3,16, vi ricordate quel passo bellissimo, colui che è stato manifestato in carne, ecco l'incarnazione, qui si poteva dire attraverso Maria di Nazaret, per dire, no? Ecco, invece no. Colui che è stato manifestato in carne è stato giustificato nello Spirito, apparso agli angeli, predicato fra i gentili, creduto nel mondo, eccetera, eccetera. Cioè, anche qui si menziona l'incarnazione, ma non si menziona Maria di Nazaret. E lo stesso, e questo è veramente singolare, lo stesso dobbiamo dire dell'Evangelo di Giovanni, il quale conosce Maria, come vedremo la colloca in due momenti cruciali della storia di Gesù, cioè Cana, che è il primo miracolo, e il Golgota, dove ai cui piedi, secondo Giovanni, c'era Maria, il discepolo che Gesù amava. Dunque Giovanni conosce Maria, a differenza di Paolo che sembra non conoscerla, la pone in quei due momenti cruciali, ma non la pone quando annuncia che la parola è stata fatta carne. Prima, dunque, Giovanni 1,14, la parola è stata fatta carne, abitato per un tempo tra noi, piena di grazia e di verità, noi abbiamo contemplato la sua gloria. Ma poteva dire, la parola è stata fatta carne in Maria di Nazaret. E invece no. Benché conosca Maria, cioè è come se volesse distinguere, per così dire, e conosce Maria come madre. Quindi non è che non sappia nulla, sa tutto, ma stranamente, io non vi confesso, non è che capisco perché, ma comunque sono dei fatti evidenti, stranamente non collega Maria con l'evento dell'incarnazione. E se voi prendete le lettere dell'apostolo Giovanni, che sono, si può dire, il canto del cigno della generazione apostolica, cioè l'ultimo e più alto, il vertice di questa testimonianza apostolica, siamo alla fine del primo secolo, anche lì c'è un'insistenza straordinaria sul Gesù fatto carne, venuto in carne. Quindi Giovanni è per eccellenza il teologo dell'incarnazione, ma non si dice mai che questa incarnazione ha preso corpo, se così posso dire, in Maria di Nazareth. E qui siamo alla fine del primo secolo, siamo negli ultimi strati della generazione apostolica. Riassumo e dico, la prima constatazione è questa, che gli strati più antichi, Paolo, ma anche alcuni strati recenti della paradosis, della tradizione evangelica, pur affermando, anzi ponendo al centro di tutto quello che deve essere messo al centro di tutto, e cioè l'incarnazione, non collegano l'incarnazione con il nome di Maria. Questa è la prima tappa. Poi c'è una seconda tappa. La seconda tappa è quella degli evangeli dell'infanzia, cioè quella particolare letteratura evangelica che noi troviamo nei primi capitoli di Matteo e di Luca. Non li troviamo in Giovanni, non li troviamo in Marco, ma li troviamo. E qui c'è invece Maria, il suo nome e anche il suo profilo. Cioè, noi possiamo, attraverso questi evangeli dell'infanzia, vedere, tra virgolette, Maria. La possiamo sagomare, ecco. Quindi qui c'è un interesse per Maria, un interesse che io chiamerei storico-teologico, storico-teologico, collegato cioè naturalmente alla storia di Gesù, ma soprattutto alla preistoria di Gesù. Cioè, da dove viene Gesù di Nazaret? Figlio di Maria, figlio, tra virgolette, di Giuseppe. E chi sono costoro? Perché figlio di Maria e non di un'altra ragazza? Perché figlio di Giuseppe e non di un altro? C'erano altri ebrei che avrebbero potuto. Perché proprio loro? Ecco. Nell'Evangelo dell'infanzia l'interesse per Maria e anche per Giuseppe nasce anzitutto dal desiderio di sapere da dove arriva Gesù. E qui abbiamo le due risposte, che sono due risposte differenziate, due risposte diverse. Abbiamo la risposta di Matteo, che dice Gesù viene da Abramo e da Davide, figlio di Davide. Quindi è nella linea della regalità, il che significa nella linea della messianicità. E voi sapete che Matteo attribuisce a Giuseppe l'annunciazione, quella che noi chiamiamo l'annunciazione, il famoso angelo che si presenta a Maria e dice Ave Maria. In Matteo non c'è, c'è un'altra annunciazione, cioè l'annunciazione non a Maria ma a Giuseppe, non attraverso un angelo ma attraverso un sogno. Mentre non c'è in Matteo quello che c'è in Luca, e cioè l'annunciazione a Maria. Ma come vedete, tutti e due hanno l'interesse di dire da dove viene Gesù. Matteo, ho detto, risponde da Abramo, se voi andate a vedere la genealogia che non c'è in Marco, che non c'è in Giovanni, che dice la parola è stata fatta carne, quindi non abbiamo bisogno di tutta questa sfilza di generazioni. E Luca, da dove viene Gesù? Da Adamo, e addirittura da Dio. E se voi andate a vedere la genealogia di Luca, troverete con qualche sorpresa che non c'è Davide, che invece è il motivo per cui Matteo, cioè il motivo è il messaggio che Matteo vuole trasmettere attraverso la sua genealogia. E perché Luca fa risalire Gesù attraverso Maria a Adamo? Perché vuole affermare che Gesù è il nuovo uomo, è l'uomo nuovo, è il nuovo Adamo, il secondo Adamo, il vero Adamo, l'Adamo definitivo, l'Adamo che Dio avrebbe voluto che fosse il primo, ma non è stato. E quindi, eccolo qua, il vero Adamo, che viene dal primo, ma lo sostituisce. Tutto questo discorso voi lo trovate, se vi interessa, nella lettera ai Corinzi, il capitolo 15, dove c'è il discorso di, appunto, di, e lo trovate anche nella lettera ai Romani, al capitolo 5. Qui abbiamo però una cosa importante, come vi ho detto, e cioè che soprattutto Luca, perché in fondo Matteo, il suo Evangelo dell'infanzia è concentrato su Giuseppe, non su Maria. Invece Luca è concentrato su Maria e non su Giuseppe. Giuseppe non conta niente in Luca. Allora, che cosa volevo dire? Volevo dire che Luca è l'unico che ci fa veramente conoscere Maria. Se non ci fosse Luca, Maria sarebbe una figura praticamente sconosciuta. Non avremmo quasi nulla da dire. Invece Luca ce la fa conoscere, e notate una cosa, ce la fa conoscere non solo come madre di Gesù, quello va bene tutti, ma ce la fa conoscere come credente, come figlia di Israele, cioè come figlia credente di Israele. Cioè, Luca è colui che mette, l'unico nel Nuovo Testamento, che mette in luce e anche con qualche sottolineatura la fede di Maria, non soltanto il fatto che resta incinta. Va bene, resta incinta, ma potrebbe anche restare incinta e non essere credente. Invece Luca vuole appunto mettere insieme le due cose. Ecco il fiat famoso: mi accada come Dio vuole, insomma. Cioè mettere insieme la maternità con la fede. Cioè non è semplicemente una maternità subita, come una ragazza messa incinta dal suo fidanzato e non ci può far niente, se lo deve tenere, diciamo. No. Qui c'è una accettazione nella fede, non nella rassegnazione. Non dice, purtroppo è successo, ora me lo tengo. No. Accetto volentieri che sia così. Ora, c'è poi una terza tappa. Ecco, quindi questa è la seconda tappa. Gli Evangeli dell'infanzia, i primi due capitoli di Luca e il primo capitolo di Matteo, insomma, ecco, dove c'è, ripeto, l'ho chiamato un interesse storico-teologico, dove teologico vuol dire essenzialmente appunto che Maria diventa un personaggio di cui si manifesta la fede, ecco. Si sottolinea la fede. E poi la terza tappa è quella di Giovanni, dove lì c'è un interesse per Maria, come ho detto, la colloca in due punti strategici del suo Evangelo, c'è un interesse per Maria e questo interesse, ecco, lì io vi propongo la mia idea, però, ripeto, siete liberi naturalmente di non accettarla. Secondo me in Giovanni Maria acquista un valore di simbolo. Ecco, diventa figura di qualcosa. Quindi non è più soltanto la Maria storica e credente, ma è una Maria simbolica. Questo sarebbe, secondo me, la terza tappa di Maria nella Sacra Scrittura, cioè di quello che noi possiamo constatare nella documentazione evangelica a nostra disposizione, dal primo strato, dai primi strati in cui praticamente Maria non c'è neanche il suo nome. Seconda tappa, interesse per la persona storica e teologica, la genealogia e la fede. E terza tappa, eventuale. Dico eventuale perché anche questo è discusso dagli studiosi, personalmente condivido questa idea, Maria come figura simbolica. Ecco, detto questo, veniamo ai attesti rapidamente, perché l'ora forse è già un po' avanzata, spero di no, c'è ancora qualche minuto o no? No, no, ho esaurito, ho terminato. Allora rapidissimamente, dunque che cosa abbiamo? Abbiamo 10 passi velocissimi, tanti li conoscete a memoria, quindi possiamo, non abbiamo bisogno di leggerli. Il primo è naturalmente l'annunciazione. L'annunciazione, dove c'è il famoso Ave Maria, che appunto non è una preghiera, non è una invocazione, è un saluto. Qui c'è poi un famoso verbo che nella tradizione cattolica della Vulgata è stato reso con grazia plena, piena di grazia, vero? Come sapete c'è una discussione infinita intorno a questo che caritomene, comunque altri traduce favorita dalla grazia, altri traduce oggetto di grazia. Effettivamente poi nel versetto 30 dice hai trovato grazia presso a Dio. Il verbo è un passivo, comunque certamente Maria è oggetto, questo lo si può e deve dire, oggetto di una grazia particolare, unica anzi, quella di essere la madre del Messia. Di questa grazia poi c'è naturalmente una testimonianza possibile e questo è quello che Maria fa e può fare attraverso le generazioni. Secondo testo, la visita ad Elisabetta, e qui c'è il benedetta sei tu fra le donne, che è anche perché benedetto è il frutto del ventre tuo. Naturalmente la benedizione che Maria rappresenta è dovuta alla benedizione che il frutto del suo grembo, cioè che Gesù rappresenta per l'umanità. Siccome lei lo porta, siccome lei lo partorisce, ecco che la benedizione che Cristo è anche, si riverbera sulla figura di Maria. Terzo testo, il Magnificat è un mosaico, come sapete, di testi dell'Antico Testamento, e è molto importante perché riassume, si può dire, tutte le promesse dell'Antico Testamento e le raccoglie in una mirabile sintesi che dimostra come Maria fosse lei stessa, lei personalmente, immersa nelle promesse. Sì, grazie. Ecco, grazie tante. Immersa nelle promesse dell'Antico Testamento. Poi abbiamo, quindi Maria, una vera ebrea, una vera credente, che poi coglie in maniera straordinaria, secondo me, coglie poi il fatto che l'azione di Dio ribalta il mondo, ribalta le gerarchie create dai poteri e dagli abusi del potere umano. Quarto, Luca 2, 19 e 51, lì dove si dice che Maria ricordava. Ecco, e c'è un bellissimo verbo lì, dal versetto 19 in greco, simballo, mettere insieme, collegare, connettere. E allora qui c'è qualche cosa di specifico che direi appartiene a Maria, e cioè questa capacità di mettere insieme gli eventi e di scoprirne il nesso, e quindi di scoprire il significato complessivo della storia di cui lei è attrice in un certo senso, ma soprattutto spettatrice attonita. Ecco, trovo che questo verbo, simballo, collegava, connettere, ha un grande significato, così come ha un grande significato il fatto che lei ricorda. Questo lo dice anche poi nell'episodio di Gesù dodicenne. Maria ricorda, e sapete cosa vi dico? Vi dico che potrebbe anche darsi che Luca si sia servito, non di Maria, perché Luca è troppo è nato troppo tardi per conoscerla personalmente, ma certamente Maria è una fonte della storia evangelica. Cioè la menzione di questa memoria, Maria si ricorda, è un indizio del suo ruolo nelle fonti della storia evangelica. Si ricorda e quindi racconta, potrà raccontare, ha raccontato. E così certi fatti, certi episodi, sono noti grazie a lei. Poi abbiamo l'episodio di Simeone, la profezia di Simeone, quando porta il bambino, dice che questo provocherà una crisi nel popolo di Israele e una spada trapasserà il tuo spirito, il tuo animo. Ecco, c'è la il preannuncio della passione di Gesù e anche della passione, diciamo così, di Maria come madre che vede il suo figlio destinato a morte. Poi abbiamo l'episodio di Gesù dodicenne, anche questo molto importante, Luca 2, 48-51, dove ci sono tre punti da osservare. Primo, Gesù rettifica il discorso di sua madre quando dice tuo padre ti cerca, e lui dice ma mio padre, attenzione, mio padre è un altro, mio padre è un altro. Questo è molto importante anche per la ricostruzione della storia personale di Gesù. Poi c'è la constatazione che i genitori non capiscono, non c'è la rivelazione di Gesù è tale per cui essi non ce la fanno, non ci arrivano, non ci possono arrivare, c'è una novità troppo grande che non possono, diciamo così, ancora elaborare. E poi l'ultima menzione, appunto, Maria che custodisce il ricordo dell'episodio. E forse è grazie a lei che questo episodio è stato trasmesso. Poi abbiamo Giovanni 2, 1-12, Cana, e lì che cosa c'è di importante? Di importante c'è naturalmente i due piani su cui si muovono Gesù e Maria, cioè i tempi di Gesù non sono quelli che Maria suppone che siano, ecco, una diversa consapevolezza del tempo che sta accadendo, l'ora mia non è ancora venuta, che cosa mi dici, mi vuoi suggerire tu quello che devi fare, eccetera, eccetera. Questo è un aspetto molto evidente, ma c'è anche l'altro aspetto altrettanto importante, cioè di Maria che insiste e dice fate quello che vi dirà. E qui c'è effettivamente una forza di intercessione, per così dire, una forza di preghiera che poi funziona, diciamo, nel senso che Gesù fa effettivamente non quello che Maria dice, ma quello che sa di dover fare, però c'è in mezzo questa preghiera, questa intercessione, questa forza della preghiera che non solo naturalmente in questo caso, ma in tutti gli altri casi che noi troviamo nel Nuovo Testamento, in cui si dice che la preghiera insistente viene esaudita. Ecco, Maria qui mi sembra un po' un prototipo della preghiera insistente, della preghiera che non si scoraggia, della preghiera che si rinnova e alla fine ottiene quello che desidera. Poi abbiamo naturalmente il famoso passo di Marco 3, 21, 22 e 31, 35, cioè il passo critico in cui dicono a Gesù: tua madre e i tuoi fratelli ti cercano, e Gesù dice: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, chi fa la volontà del Padre mio, eccetera. Cioè, qui certamente sono quei passi che mettono in luce come la rivelazione di Gesù trascende tutte le attese, tutte le comprensioni possibili e spiazza completamente anche i familiari, anzi in primo luogo i familiari, i quali si trovano davanti a una parola che non riescono in nessun modo ad assimilare. Ecco, e quindi Gesù dice che i vincoli familiari ci sono, ma non sono negati, però sono superati. Poi abbiamo il penultimo passo, è quello di Maria sotto la croce. Ecco, qui io credo che sia appunto una Maria simbolica, quella che abbiamo qua di fronte. L'episodio dice che Maria viene affidata al discepolo che Gesù amava. Naturalmente questo può essere storico, diciamo così, ma può anche non essere storico, e l'interpretazione, nel caso che non sia storico o che sia tutte e due storico e simbolico, l'interpretazione secondo me più plausibile è quella secondo cui Maria rappresenta qua la Chiesa di origine ebraica, la Chiesa ebraico-cristiana che Gesù affida alla Chiesa pagano-cristiana, alla Chiesa dei Gentili. Ecco. Questa è la mia interpretazione, insomma. Ecco. Poi abbiamo l'ultimo passo, e ho terminato, Atti 1,14, dove troviamo Maria nella comunità della comunità di Pentecoste, di Gerusalemme, con i fratelli di Gesù. Quei fratelli di cui l'Evangelista Giovanni al capitolo 7 dice che non credevano in lui. Evidentemente c'è stata una conversione, c'è stata qualche cosa per cui questi fratelli hanno creduto, forse dopo Pasqua, probabilmente dopo Pasqua, e li ritroviamo insieme a Maria nel cenacolo, ecco, insieme a molti altri che vengono enumerati in quel passo. Questa è l'ultima testimonianza del Nuovo Testamento su Maria, e con questa carrellata io ho terminato dicendo che cosa ci dice il Nuovo Testamento su Maria.
nella misura in cui si parla della Maria storica, essa è una credente che come tale è e può essere indicata come modello di fede, soprattutto in rapporto al modo con cui accoglie la notizia che essa sarà madre di Gesù. Quindi Maria, modello, sorella in fede e modello di fede, di cui si possono senza dubbio ammirare e imitare alcune virtù, quelle che a me paiono più evidenti, sono da un lato la non voglio dire l'umiltà, ma la disponibilità, ecco, cioè la disponibilità di mettersi a disposizione del volere e del piano di Dio. E poi, forse anche il silenzio, cioè quel modo di esistere non da protagonista, lasciando che il protagonista sia il Signore stesso, una specie di nascondimento che è espresso soprattutto appunto attraverso una singolare silenzio. Se voi prescindete dal Magnificat e cercate le parole di Maria nel Nuovo Testamento, sono pochissime. Come per fare in modo che risuoni più chiaramente la parola di Dio, la parola di Gesù. Quindi un silenzio consapevole affinché al centro della vita propria e altrui ci sia e resti la parola di Dio. Grazie per il vostro... Scusate se...